Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Niccolò Cusano di Roma. E parleremo appunto della guerra fredda. Lo faremo dando dei confini arbitrari al problema della guerra fredda. Cercherò di partire dal 1945 e arrivare, quindi dalla fine della seconda guerra mondiale, e arrivare sino al 1968. Ripeto, sono confini arbitrari perché la guerra fredda non inizia nel 1945, ma già nella seconda guerra mondiale c'è un clima di guerra fredda, c'è una contrapposizione ideologica tra i due blocchi e non finisce certamente nel 1968, anno appunto che abbiamo scelto perché anno importante, anno delle grandi contestazioni, anno della stessa Primavera di Praga che colpisce ovviamente il blocco orientale. Non possiamo arrivare per ragioni ovviamente anche di tempo al 1989, anno invece appunto della chiusura dell'epoca della guerra fredda, legato ovviamente alla caduta del muro di Berlino. Il termine guerra fredda indica appunto una contrapposizione ideologica tra due blocchi, appunto il blocco orientale, il blocco sovietico e quello occidentale. Una contrapposizione questa di natura politica, ma anche appunto economica, due sistemi diversi, l'uno capitalista, ovviamente quello americano, l'altro collettivista, quello sovietico, che punta all'abolizione della proprietà privata, due contrapposizioni anche di natura però tecnologico e militare, perché una delle caratteristiche peculiari della guerra fredda è appunto la contrapposizione tecnologica e la convinzione che entrambe le superpotenze avevano, cioè Stati Uniti e Unione Sovietica, la convinzione che l'utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione, si pensi appunto alla bomba atomica, poi alla bomba idrogeno, avrebbe portato l'autodistruzione di entrambe le rivali. E proprio per questo, appunto, ecco perché si chiama equilibrio del terrore, perché proprio avendo la consapevolezza della possibile autodistruzione di tutte e due le realtà, quella sovietica e quella americana, si mantenne dal 45, diciamo, sino all'89, un equilibrio del terrore legato appunto a questa contrapposizione ideologica, che appunto solo la caduta del muro di Berlino avrebbe in qualche modo ultimato. 1945 abbiamo detto chiusura della seconda guerra mondiale proprio con la bomba atomica sul Giappone che accelera ovviamente la partita sul fronte asiatico. L'Italia, sappiamo tutti, è potenza sconfitta. L'Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, governo Badoglio, è paese co-belligerante, cioè si trova, cambia il suo fronte dall'asse, passa appunto agli alleati, gli anglo-americani, ma comunque è considerata una potenza sconfitta e come tale anche all'Italia viene imposto il trattato di pace. Dopo la conferenza appunto di pace di Parigi del 1946, l'Italia è costretta a subire il diktat, se vogliamo, del trattato di pace di Parigi, che il governo italiano, il governo De Gasperi, firma il 10 febbraio del 1947. Quindi vedete che la politica estera dell'Italia non può che essere inserita all'interno di questa contrapposizione bipolare e nello specifico la scelta italiana è una scelta occidentale e vedremo come, è una scelta atlantica che la vede vicino ovviamente alla in qualche modo linea americana. Questa scelta poi verrà, diciamo così, consacrata grazie anche alla vittoria democristiana sul fronte interno nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948. Comunque, dicevo, Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, chi sono i principali protagonisti della politica estera italiana? Ovviamente il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, democristiano, e poi il Ministro degli Esteri, il repubblicano Carlo Sforza. Sono solo alcuni questi ovviamente dei protagonisti della politica estera italiana. E con il Trattato di pace di Parigi l'Italia, come paese sconfitto, è costretta a perdere tutte le sue colonie. Infatti il trattato sancisce la perdita su ogni diritto sulle ex possedimenti coloniali. Quali erano le colonie italiane? L'Eritrea, la Somalia e la Libia. L'Eritrea era stata conquistata già sul fine dell'Ottocento, così come la Somalia, mentre la Libia era stata conquistata dall'Italia sotto l'egida littiana e nello specifico nella guerra contro l'Impero Ottomano del 1911-1912, conclusosi nel 12 con il Trattato di pace di Losanna, che dava all'Italia appunto il controllo sulla Libia. Quindi Eritrea, Libia, Somalia. Non ho parlato di Etiopia perché l'Etiopia non è una colonia italiana, in quanto l'Etiopia verrà conquistata nel ventennio fascista, nella campagna d'Etiopia 1935-1936, con l'entrata di Badoglio nel maggio del 36 ad Addis Abeba, ma in quel caso appunto c'è la proclamazione dell'impero appunto italiano con l'imperatore che è appunto il re d'Italia Vittorio Emanuele III. E l'Etiopia già nel 1941, quindi siamo nel corso della seconda guerra mondiale, quando la partita in Africa per l'Italia si conclude in malo modo, già nel 1941, nel maggio del 1941, quindi esattamente 5 anni dopo la conquista della stessa Etiopia, nel maggio del 41 l'imperatore Haile Selassie entra ad Addis Abeba sotto protezione britannica e quindi già nel 41 l'Etiopia ritorna indipendente. Quindi, per quanto riguarda il discorso delle colonie, a cui fa riferimento il Trattato di Pace di Parigi, sono l'Eritrea, sono la Somalia e sono ed è la Libia. Ovviamente la scelta occidentale dell'Italia permetterà al governo di Roma di avanzare delle richieste per cercare di ritornare nei suoi ex possedimenti coloniali. Devo dire che però uno dei principali ostacoli al ritorno dell'Italia nelle sue ex colonie è rappresentato proprio dalla Gran Bretagna, che è tra le potenze occidentali quella che maggiormente è ostile a questo ritorno. E c'è da dire per completezza che anche le popolazioni locali di Somalia, Libia e Eritrea, soprattutto direi della Somalia e della Libia, erano abbastanza contrarie al ritorno dell'Italia nei suoi ex possedimenti, perché il colonialismo italiano, a differenza di colonialismo ad esempio britannico, è stato sicuramente molto meno rispettoso di usi, tradizioni e costumi delle popolazioni indigene e sotto certi punti di vista quindi anche più violento, meno in qualche modo tollerante rispetto alle autonomie locali. E c'è da dire anche che in uno scambio epistolare tra il ministro degli esteri inglese Bevin e lo stesso ministro degli esteri italiano Carlo Sforza, Bevin chiederà a Sforza, dice: ma caro Sforza, ma perché voi volete ritornare nelle vostre colonie vista la situazione disastrosa a livello politico, economico, delle vostre infrastrutture, visto che avete comunque perso la guerra e visto che comunque le vostre finanze non sono in condizioni positive? A questa domanda, peraltro lecita, di Bevin, Sforza risponderà dicendo: caro Bevin, fosse per me io non spenderei nemmeno una lira per garantire il ritorno dell'Italia nelle vecchie colonie, ma ragioni di prestigio internazionale impongono al mio paese di richiedere il ritorno in tutte e tre le sue vecchie colonie. E difatti così è. L'Italia chiederà di ritornare in Eritrea, in Libia e in Somalia. E verrà accontentata in queste sue richieste solo parzialmente e in un clima completamente diverso anche dal punto di vista internazionale. Al termine della guerra, nel giugno del 1945, era sorto l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella conferenza di San Francisco che si conclude nel giugno del 1945. Qual è l'obiettivo della conferenza di San Francisco? Qual è l'obiettivo delle Nazioni Unite? È quello di garantire la pace internazionale ed evitare nuovamente il ricorso alla guerra per risolvere nuove controversie. L'ONU, rapidamente dico solo, nasce sulle ceneri della Società delle Nazioni, che era l'altra organizzazione sovranazionale che era sorta all'indomani del 1919, cioè all'indomani della Prima Guerra Mondiale, voluta fortemente dal presidente americano Wilson, ma che poi aveva visto proprio la defezione degli Stati Uniti per il semplice motivo che il Congresso americano non aveva ratificato il Trattato di Pace della Prima Guerra Mondiale e che quindi, tra le altre cose, appunto, era cambiata l'amministrazione, da un'amministrazione democratica si era passati poi ad un'amministrazione repubblicana. Quindi l'ONU prende il testimone dalla Società delle Nazioni ed ha come principale compito quello di garantire la risoluzione pacifica delle controversie internazionali e il raggiungimento della pace all'interno della comunità internazionale. E anche per quanto riguarda la problematica coloniale italiana, l'ONU avrà una voce importante in capitolo, perché il Trattato di Pace di Parigi, come detto, imponeva all'Italia di rinunciare a ogni diritto sulle colonie e delegava alle quattro grandi potenze della Seconda Guerra Mondiale di risolvere entro un anno dal trattato, dall'entrata in vigore del trattato, la questione coloniale italiana. Cioè delegava alle quattro potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. E quali erano queste grandi potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale? Ovviamente gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Francia, anche se insomma la Francia ebbe grandi problematiche nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ma comunque è considerata una potenza vincitrice, e la Gran Bretagna. Quindi delega a queste quattro grandi potenze di risolvere entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi il problema coloniale italiano. Siccome il Trattato di Pace con l'Italia entra in vigore nel settembre del 1948, le quattro grandi potenze avevano come termine il settembre del 1949 per risolvere questo problema. Ma, ed ecco perché vi parlo anche di questo, il clima di guerra fredda che ormai c'era ed era persistente rese praticamente impossibile la risoluzione della questione coloniale tra le quattro grandi potenze. E questo perché? Perché c'erano delle forti contrapposizioni tra quelle che erano le richieste o le volontà occidentali e dall'altro lato quelle che erano invece le posizioni dei sovietici. Fatto sta che nel settembre del 49 la questione coloniale italiana non è risolta dalle quattro potenze e quindi viene delegata direttamente alla competenza delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite risolveranno in due tappe la questione coloniale italiana. Nel 49 c'è la prima risoluzione, con la quale si dice che la Libia, piuttosto che tornare a essere un possedimento italiano o essere un possedimento anglo-americano, la Libia otterrà l'indipendenza entro il 1951. E difatti, entro il 1951, la Libia diventa uno Stato indipendente con il re Idris El Senussi della tribù dei Senussidi. La Libia è certamente indipendente, ma dall'altro lato forti saranno poi i collegamenti economici e militari tra Libia e forze anglo-americane. Quindi, in sostanza, dal punto di vista economico e militare, gli angloamericani si sostituiscono all'Italia. L'Eritrea, per quanto riguarda l'Eritrea, altra ex colonia italiana, l'Eritrea verrà federata all'interno dell'Etiopia, perché l'Etiopia pretendeva appunto il controllo dell'Eritrea e difatti così sarà. Inizialmente all'Eritrea verranno date forme di autonomia significative e quindi l'Eritrea avrà una propria assemblea legislativa, propri organi istituzionali, salvo poi negli anni 60 perdere questa autonomia, perché l'Etiopia ridurrà il margine di autonomia nei suoi riguardi, tanto che all'indomani degli anni 60 scoppierà una guerra veramente molto 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 sanguinaria tra Etiopia ed Eritrea, una guerra che durerà sostanzialmente 30 anni e si concluderà solamente nel 1991 con l'indipendenza dell'Eritrea, che è uno degli ultimi stati tra l'altro africani a ottenere l'indipendenza formalmente nel 1993, dopo un referendum. Rimane la Somalia. La Somalia che peraltro era quella che era meno gradita sia alle potenze occidentali sia alla stessa Unione Sovietica, anche perché la Somalia, italiana nello specifico, era un territorio povero da un punto di vista economico, con gravi problemi sociali. C'era un tasso, uno dei più alti tassi di analfabetismo esistenti nel mondo in quel momento, e quindi anche politicamente molto arretrata. L'Italia, grazie anche, devo dire, alla scelta occidentale e alla buona politica diplomatica condotta da De Gasperi in tandem con Sforza, ma anche ovviamente da tanti altri protagonisti, mi viene solamente qui di ricordare al volo l'opera anche dell'ambasciatore Tarchiani a Londra, riuscirà ad ottenere tramite ONU un mandato decennale sulla Somalia, un cosiddetto trustship, tradotto in italiano amministrazione fiduciaria. Un'amministrazione fiduciaria che durerà dal 1950 sino al 1960. Cosa si intende per amministrazione fiduciaria? Ovviamente non si intende le vecchie forme di colonialismo che si erano alternate sino a quel momento, ma si tratta di un mandato ad hoc, dato ovviamente anche sotto egida ONU, che obbligava l'Italia a condurre una politica volta all'autogoverno e all'indipendenza della Somalia, cioè che obbligava l'Italia a formare una classe politica in Somalia sino alla realizzazione dell'indipendenza dello Stato somalo, ispirata ovviamente a valori democratici. L'obiettivo, almeno formalmente, venne raggiunto, perché anzi con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato, che era nel dicembre del 60, già il 1 luglio del 1960 viene proclamata la Repubblica Somala, con l'unione tra la Somalia italiana e la Somalia inglese, la Somalia britannica, che è il Somaliland. Queste due Somalie si uniscono nel 1960. Per completezza devo dire che a queste due Somalie non si unisce invece un piccolo pezzettino di Somalia che era ancora sotto il controllo della Francia, la cosiddetta Somalia francese, che otterrà l'indipendenza solamente nel 1977 con il nome di Gibuti, che è un piccolo stato che però da un punto di vista delle rotte commerciali verso est aveva una grande e ha una grande importanza. Ovviamente, come voi ben sapete, l'esperimento tra virgolette democratico della Somalia era destinato di lì a poco a morire, perché già nel 1969 il colpo di stato di Siad Barre praticamente elimina l'esperimento democratico, e se vedete oggi la situazione che troviamo in Somalia capite bene che l'implementazione nel territorio somalo dei valori democratici era molto più difficile di quanto evidentemente si potesse pensare. Comunque, tutta la faccenda coloniale avviene nell'ambito della guerra fredda est-ovest. E altro grosso problema appunto della guerra fredda, uno dei primi problemi che le due superpotenze dovettero affrontare, era quello di un'altra potenza sconfitta nel corso della Seconda Guerra Mondiale, della grande sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, ovvero della Germania. La Germania, all'indomani anche delle conferenze che si svolgono dal 45 in poi, da Yalta, febbraio 45, Potsdam, estate del 45, verrà poi sostanzialmente divisa in quattro zone di influenza. Una zona di influenza per ogni stato vincitore della Seconda Guerra Mondiale. Quindi tre zone di influenza vanno alle potenze occidentali, una britannica, una francese e una ovviamente statunitense, e poi queste tre zone di influenza verranno unificate, e dall'altro lato una zona di influenza sovietica. Il problema vero e proprio è la città di Berlino, che se vogliamo è simbolo, è destinata a rimanere simbolo della guerra fredda, perché la zona di Berlino Ovest si trovava sotto evidentemente il controllo sovietico, e quindi i sovietici pretendono l'abbandono da parte degli occidentali di Berlino Ovest. La risposta degli occidentali ovviamente è un diniego: se i sovietici hanno Berlino Est non potranno avere Berlino Ovest. E su Berlino e sulla Germania si crea una delle prime forti contrapposizioni della guerra fredda, termine che si può attribuire a vari studiosi, giornalisti, da Walter Lippmann a Winston Churchill, passando per Orwell. In sostanza molti hanno parlato già negli anni 40 di guerra fredda. E Berlino appunto è il simbolo, è uno dei simboli della guerra fredda. Ricordiamo che dopo l'amministrazione Roosevelt del 1945 abbiamo negli Stati Uniti l'amministrazione Truman, presidente democratico Truman, e dall'altro lato chi c'è? Ovviamente ancora Stalin. I sovietici nel 1948 tentano un colpo di forza, ovvero bloccano l'accesso degli occidentali a Berlino Ovest. È la cosiddetta prima crisi di Berlino. Prima crisi che avrebbe potuto, se vogliamo, far riprecipitare il mondo in una nuova guerra mondiale. Ciò non avverrà perché l'equilibrio del terrore, l'abbiamo detto prima, era contraddistinto dalla paura reciproca dell'autodistruzione, l'impiego dell'arsenale nucleare. E come si risolve allora questa prima crisi di Berlino del 48? Si risolve con una grande trovata statunitense, e cioè con un vero e proprio ponte aereo che viene creato dagli americani, che in questo modo possono superare il blocco posto dai sovietici e possono quindi rifornire direttamente la popolazione di Berlino Ovest. Il problema di Berlino, che si risolve appunto in questo modo nel 49, e verrà infatti proprio nel 49 questo verrà meno il blocco, anche perché i sovietici comprenderanno l'inutilità del blocco stesso, è destinato a dar vita a due nazioni, a due potenze, a due stati che nascono proprio all'indomani del 49, all'indomani della crisi di Berlino, all'indomani della risoluzione della prima crisi di Berlino, e sono sostanzialmente le due Germanie, simbolo anche loro della contrapposizione ideologica della guerra fredda. Da un lato nell'Ovest nascerà la Repubblica Federale Tedesca, legata ovviamente ai principi del libero mercato, filo occidentale, atlantici, che appunto avrà come capitale Bonn, e dall'altro lato, sempre nel 49, nasce la Repubblica Democratica Tedesca, con capitale Pankow, che è un sobborgo di Berlino, ispirata in tutto e per tutto ai principi sovietici. Come voi sapete, questa contrapposizione tra le due Germanie sarà risolta solamente al termine della Guerra Fredda, all'indomani della caduta del Muro di Berlino, con la riunificazione della Germania, sotto ovviamente la azione politica del cancelliere tedesco Helmut Kohl, nel 1990. Quindi solo nel 1990 la Germania sarà riunificata. Però appunto le due Germanie, in particolar modo Berlino, rimarranno per tutto il tempo della Guerra Fredda proprio il simbolo evidente della contrapposizione, soprattutto ideologica, tra il blocco dell'Est e il blocco dell'Ovest. I due blocchi andranno organizzandosi in questi anni, Già negli anni 40 ci saranno delle importanti forme di organizzazioni politiche e militari che vedranno protagonisti i due blocchi. Ad Ovest, abbiamo detto, c'è l'amministrazione Truman e già all'indomani del 47 sarà varato il piano Marshall. Cos'è questo piano Marshall? Proposto dall'allora segretario di Stato Marshall, era finalizzato a degli aiuti economici ingenti nei confronti dei paesi, soprattutto dell'Europa occidentale. Ovviamente paesi che per godere di questi aiuti avrebbero dovuto ovviamente aderire ai principi del sistema capitalistico, del libero mercato, del libero scambio. E devo dire che almeno da un punto di vista formale gli aiuti del piano Marshall erano anche diretti ai paesi dell'Est, all'Unione Sovietica, con la semplice però, semplice non era, clausola che anche l'Unione Sovietica avrebbe dovuto adottare i principi del sistema capitalistico. Ovviamente l'Unione Sovietica non poteva, diciamo così, adeguare la sua economia a tali principi e quindi l'Unione Sovietica, così come tutti i paesi del blocco orientale, rifiuteranno gli aiuti del piano Marshall. Cosa che invece non farà l'Italia, che abbiamo detto si inserisce perfettamente all'interno di questo blocco e gode ovviamente di questi aiuti che saranno indispensabili, fondamentali anche per la riconversione industriale, per la ricostruzione post 1947. Quindi piano Marshall. Piano Marshall corredato anche da una dottrina che è di quegli anni, elaborata appunto sempre dal presidente americano Henry Truman, che appunto passa alla storia con il nome di dottrina Truman. Che cos'è questa dottrina Truman? È ispirata alla cosiddetta politica del containment, cioè la politica del contenimento. Cosa diceva Truman? Bisognava contenere in tutti i modi l'espansione politica, militare ed economica dell'Unione Sovietica ed intervenire qualora ovviamente questa espansione andasse minando in modo significativo la regolare vita del blocco occidentale. Quindi la politica del containment, unita agli aiuti ai paesi occidentali, è la risposta, se vogliamo dire così, dell'amministrazione americana all'Unione Sovietica. Quindi, Tina Truman, piano Marshall e, rimanendo in quegli anni, 1949, esattamente 4 aprile del 1949, viene siglato il Patto Atlantico. Il Patto Atlantico, che vede legati appunto i paesi dell'Europa occidentale agli Stati Uniti e poi anche, c'è anche il Canada, che è un patto di natura politico-militare che viene completato dalla nascita dell'organizzazione della NATO del 1951, cioè due anni dopo. Patto Atlantico 49, NATO 1951. Ma non devo dire troppe date però, perché se no... Quindi, organizzazione politico-militare che è finalizzata a che cosa? Agli aiuti reciproci di natura appunto politico-militare tra i paesi dell'Europa occidentale. Si dice che qualsiasi minaccia nei confronti di un paese aderente al Patto Atlantico troverà la risposta massiccia di tutti gli aderenti allo stesso patto. Questo proprio per dare una giusta implementazione alla politica del containment che era stata appunto enunciata dallo stesso Harry Truman poco prima. Quindi si completa in questo modo, si completano in questo modo le alleanze di natura politica, economica e militari che legano il mondo occidentale e che vedono protagonista anche l'Italia, perché l'Italia è tra i firmatari nel 1949 del Patto Atlantico e quindi vedete che in tutto e per tutto l'Italia entra nel blocco occidentale. Piano Marshall, Patto Atlantico e quindi vedete che fa la cosiddetta scelta di campo. Ovviamente se nel lato occidentale ci sono queste alleanze, queste forme di cooperazione politico-militare ed economiche, anche nel blocco orientale si vanno organizzando forme di cooperazione, anche perché devo dire che da Berlino ad est tutti i paesi dell'Europa orientale finiscono per cadere sotto il controllo sovietico, Faccio un esempio, la Polonia, la Bulgaria, l'Ungheria, la Romania, tutti i paesi che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, chi prima chi poi, sono sottoposti al controllo sovietico. Va detto poi che tra l'altro i tre paesi baltici, Lettonia, Lituania ed Estonia, vengono inglobati anch'essi dall'Unione Sovietica. E l'ultimo a cadere da un punto di vista cronologico, l'ultimo a cadere è Praga. Praga cade con il colpo di Praga del febbraio del 1948 ed è l'ultimo paese del blocco orientale che viene inglobato sostanzialmente sotto il controllo sovietico. Nascono così le democrazie reali, cioè delle democrazie solamente formalmente sulla carta, ma direttamente controllate politicamente e militarmente dai sovietici. Già nel 1947 era sorto il Cominform. Il Cominform non è nient'altro che il servizio informativo che legava tra di loro i vari partiti comunisti, non solo dei paesi del blocco orientale, ma anche dei paesi occidentali, perché come voi sapete anche nei paesi dell'Europa occidentale esistevano dei forti partiti comunisti. Basti pensare all'Italia, al Partito Comunista di Togliatti, ma anche in Francia, ma anche in Spagna. In sostanza il Cominform doveva collegare tra di loro l'attività propagandistica dei paesi, dei partiti comunisti, non solo quindi nei paesi del blocco orientale, ma anche nel blocco occidentale. E a completare questo quadro, nel 49, cioè lo stesso anno in cui nel blocco occidentale c'è il Patto Atlantico, nel blocco orientale c'è il Comecon, che è un'organizzazione che porta avanti la cooperazione economica, quindi una cooperazione economica per quanto riguarda il blocco orientale. Per avere invece una vera e propria alleanza politico-militare sulla falsariga del patto atlantico anche ad est, quindi per avere un'alleanza di questo tipo di natura politica e militare nel blocco orientale, dovremmo aspettare il 1955, quindi la metà degli anni 50, quando arriverà appunto questa alleanza di natura politico-militare che va sotto il nome di Patto di Varsavia. Il Patto di Varsavia, siglato ovviamente nella capitale polacca, legava da un punto di vista sia politico sia militare tutti i paesi del blocco orientale ed era speculare sotto certi punti di vista quanto fatto dalla realtà occidentale con il Patto Atlantico nel 1949. Bene, ora vedete come la contrapposizione bipolare est-ovest determina come logica conseguenza la fine dell'eurocentrismo, cioè l'Europa diventa teatro di scontro tra le due superpotenze, non è più soggetto agente in modo autonomo, indipendente della politica, diciamo così, internazionale, ma diventa soggetto passivo sotto certi punti di vista delle decisioni delle due grandi superpotenze. C'è da dire, come giustamente diceva prima il professor Zaganella, che certamente l'Europa rimane il teatro dello scontro tra le due superpotenze, ma comunque in una posizione evidentemente di passività, perché subisce sotto certi punti di vista quelle che sono le decisioni delle due superpotenze. Detto questo, va detto che comunque anche all'interno della realtà europea nascono delle ovviamente alleanze che riguardano esclusivamente i paesi europei, che vengono sotto certi punti di vista anche spinte, stimolate dal blocco occidentale. Due tra tutte, nel 1951 nasce ad esempio con il Trattato di Parigi la CECA. La CECA cos'è? La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, cioè una prima forma di cooperazione economica che vede come due punti di riferimento, due principali in qualche modo minerali fondamentali dell'Europa, il carbone e l'acciaio, e vede l'integrazione di sei paesi che sono appunto i tre piccoli paesi del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo, la Francia, la Repubblica Federale Tedesca, cioè la Germania dell'Ovest, e anche l'Italia, che quindi devo dire a pieno titolo è tra le principali protagoniste del processo di integrazione europea che nasce già dalla fine degli anni 40 e che culmina in una prima tappa importantissima nel 1957 con i trattati di Roma, firmati quindi proprio a Roma, che danno vita ad altre due comunità, cioè la Comunità Economica Europea e l'Euratom, la comunità dell'energia nucleare, energia atomica. E come voi ben sapete, chi sigla questi accordi sono gli stessi sei paesi che nel 51 hanno dato vita alla CECA, quindi tre paesi del Benelux, Belgio, Lussemburgo e Olanda, e la Francia, la Germania dell'Ovest, la Repubblica Federale Tedesca, del cancelliere Konrad Adenauer, e poi l'Italia, ruolo molto importante, il ministro Gaetano Martino, ministro liberale Gaetano Martino. E quindi vedete che comunque certamente il processo di integrazione europea va avanti anche negli anni 50, nonostante ovviamente l'Italia e l'Europa più in generale non sono i protagonisti della politica estera e della politica internazionale nell'epoca della Guerra Fredda, ma appunto sono sempre le due superpotenze. Dicevo, Berlino e la prima crisi di Berlino del 48 avrebbe potuto far riprecipitare nuovamente il mondo in un nuovo conflitto. Ovviamente abbiamo detto qual è stata la risoluzione di questa prima grossa crisi di Berlino, ma sempre all'inizio degli anni 50 ci fu un'altra grande contrapposizione che avrebbe rischiato di far precipitare nuovamente il mondo in un conflitto di proporzione mondiale, ed era una questione che non riguardava direttamente né gli Stati Uniti, né l'Unione Sovietica, né l'Europa, ma era una questione asiatica, ed era una questione nello specifico che vedeva come protagonista il territorio della Corea. La Corea, cos'è questa Corea? La Corea si era liberata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale dal controllo del Giappone. Come sapete, il Giappone è la grande potenza asiatica sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, quindi il Giappone aveva perso il controllo della Corea, e la Corea era stata divisa in due stati, come adesso, certamente. Infatti, come dicevamo prima, nella lezione precedente, che la realtà coreana è una sorta di, come dire, strascico sotto certi punti di vista del clima di Guerra Fredda, della realtà della Guerra Fredda, perché infatti anche oggi, appunto, come voi sapete, la Corea è divisa in due realtà: una Corea a nord, la Corea del Nord, che all'epoca nasce sotto il controllo, sotto l'egida dei principi comunisti, il cui presidente all'epoca era Kim Il-sung, colui il quale aveva condotto, se vogliamo, la Corea verso l'indipendenza, la Corea del Nord verso l'indipendenza, che attualmente, tra l'altro, vedete che poi la storia c'ha sempre dei legami, è il cosiddetto presidente eterno della Corea attualmente. Corea che, tra l'altro, è sottoposta anche oggi, Corea del Nord, appunto ai principi, se vogliamo dire così, filo comunisti. Nasce parallelamente, specularmente, nello stesso periodo, la Corea del Sud, che invece è ispirata a principi capitalistici sotto l'influenza americana. Nel 1950 Pyongyang, la Corea del Nord, decide di invadere il Sud, e lo fa in modo immediato, potendo anche contare, e questo va detto, sul fatto che proprio lì vicino, geograficamente, il 1 ottobre del 1949, era nata una potenza, che era la Repubblica Popolare Cinese di Mao Zedong. La Cina diventa comunista il 1 ottobre del 1949 dopo un durissimo scontro, dopo una durissima guerra civile che dal 45 al 49 vede opposti i nazionalisti di Chiang Kai-shek e i comunisti di Mao Zedong. Nel 49 i comunisti riescono a conquistare appunto Pechino, e Pechino diventa ovviamente la capitale della Repubblica Popolare Cinese, e quindi quando la Corea del Nord nel 50 invade la Corea del Sud sa perfettamente che ha le spalle coperte, perché dietro di lei c'è la Cina. Capite bene che non è poco. Come reagisce la comunità internazionale a questa azione militare nordcoreana? Interviene l'ONU, forse una delle poche volte in cui l'azione dell'ONU è stata decisiva. Perché dovete sapere, questo non l'ho detto prima, che quando l'ONU nasce, l'ONU non nasce in modo essenzialmente democratico. Anche oggi l'ONU non è un'organizzazione internazionale democratica, almeno in senso pieno, perché l'ONU, all'interno dell'ONU, oltre all'Assemblea Generale, che è un'assemblea all'interno della quale hanno sede tutti i paesi membri, ha un altro organo decisionale che è il Consiglio di Sicurezza. Nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sin dalla sua fondazione, cioè nel 1945, esistevano 5 membri, che ovviamente avevano avuto un ruolo rilevante, per carità, nella Seconda Guerra Mondiale. Questi 5 membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU godevano, e godono anche oggi, badate bene, del diritto di veto. Cosa vuol dire del diritto di veto? Vuol dire che nessuna delle decisioni in sede del Consiglio di Sicurezza può essere adottata se non c'è il pieno consenso di questi 5 membri. E quali sono questi 5 membri? Quali erano già dal 45? Gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Francia, la Gran Bretagna e la Cina, badate bene, nazionalista, cioè la Cina di Chiang Kai-shek. Cioè, i vincitori della guerra. E capite bene che già che nel Consiglio di Sicurezza sedeva sia l'Unione Sovietica sia gli Stati Uniti, evidentemente già questo era sintomatico del fatto che l'ONU non avrebbe potuto, non avrebbe adottato mai delle decisioni, come dire così, filo occidentali o filo orientali, per il semplice fatto che l'una o l'altra potenza avrebbe sempre potuto stoppare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Nel 50 il Consiglio di Sicurezza invece non vede nessuna potenza che utilizza il diritto di veto, perché nel 50 l'azione americana in Corea avviene sotto la bandiera ONU. Ma allora la domanda che voi giustamente potete fare, anzi sicuramente voi volete farmi, è questa: ma scusi, dice, perché interviene l'ONU se nell'ONU c'era l'Unione Sovietica che aveva diritto di veto ed evidentemente l'Unione Sovietica appoggiava la Corea del Nord? Cioè, perché in sostanza l'Unione Sovietica non si oppone all'azione ONU anti-Corea del Nord nel 1950, se poteva, perché era diventata tutto d'un botto amica degli americani? Perché? Per il semplice motivo che quando viene votato l'intervento in Corea, il delegato sovietico non è presente nel Consiglio di Sicurezza. E perché non è presente? Perché il delegato sovietico, e ovviamente in generale Mosca, protesta per il mancato riconoscimento nella comunità internazionale, soprattutto per causa degli Stati Uniti, del nuovo Stato della Repubblica Popolare Cinese. Perché quando nasce la Repubblica Popolare Cinese, il 1 ottobre 1949, quindi la Repubblica Comunista, non è che gli Stati Uniti lo riconoscono il governo, così come molti altri paesi, e considerano ancora legittimo il governo dei nazionalisti di Chiang Kai-shek. E infatti nel 1950 nell'ONU non siede il rappresentante della Cina comunista, ma siede ancora il rappresentante della Cina nazionalista, cioè il rappresentante di Chiang Kai-shek. Questa situazione, per cui la Cina popolare è esclusa dall'ONU, durerà sino in sostanza agli anni 70, pensate, quando all'indomani di uno storico viaggio di Nixon, del presidente americano Nixon a Pechino, si porranno le basi per l'ingresso della Cina popolare nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU e quindi per il riconoscimento nella comunità internazionale della Cina di Mao. Ma là dobbiamo aspettare solamente gli anni 70. Nel 50 abbiamo la Cina nazionalista, il delegato sovietico protesta per la mancata ammissione della Cina popolare nell'ONU, nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e quindi assente. In questo modo l'azione americana avviene sotto la bandiera, appunto, dell'ONU. L'azione americana, legata alla forza del generale MacArthur, è dirompente. Le ostilità vengono completamente modificate. Se prima i nordcoreani erano vicino a Seul, la capitale del Sud Corea, in poco tempo le forze americane sotto bandiera ONU arrivano alle porte della capitale nordcoreana, cioè Pyongyang. E a questo punto sembrerebbe quasi che la Corea del Nord possa essere assorbita dalla Corea del Sud e quindi possa diventare tutta la Corea uno stato filo occidentale, filo capitalista. E a quel punto però, e vedete allora il clima di guerra fredda, da un lato Corea del Nord appoggiata dai sovietici, ma soprattutto all'indomani di questa controffensiva c'è l'intervento anche materiale dei cinesi, della Cina, che quindi appoggiano anche militarmente la Corea del Nord e riescono a ricapovolgere nuovamente le ostilità. In sostanza, vedete bene come le grandi potenze mondiali, Stati Uniti, Unione Sovietica e adesso Cina, decidono i destini della Corea, rischiando di far precipitare nuovamente il mondo in un nuovo conflitto mondiale. Questo non avviene perché alla fine la guerra di Corea formalmente si conclude nel 1953, quindi 1950 inizia, 1953 formalmente si conclude, ripristinando il confine a quello che era all'inizio, cioè sostanzialmente all'altezza del 38° parallelo. È interessante notare che la guerra di Corea non si conclude con un vero e proprio trattato di pace, che manca, ma si conclude con un armistizio, l'armistizio di Dien Bien Phu, che appunto conclude le ostilità. E quindi vedete che dopo Berlino la Corea è un nuovo terreno di scontro della guerra fredda, è un nuovo terreno di scontro della contrapposizione bipolare. L'Europa in tutto questo fa da spettatore. o comunque assume un ruolo evidentemente marginale. Però il 1953 è un anno molto importante, non solo perché si conclude formalmente la guerra di Corea, ma anche perché nel blocco orientale qualcosa di importante avviene. E cioè c'è la morte di Stalin. Stalin, che è stato il primo protagonista della guerra fredda sul blocco orientale, Stalin che, come voi sapete, aveva il controllo dell'Unione Sovietica dagli anni 20, da dopo la morte di Lenin, e che quindi traghetta l'Unione Sovietica sino agli anni 50. Nuovo protagonista, vedremo, nel blocco orientale, sia pur non nell'immediato, ma dopo qualche anno, sarà Nikita Khrushchev. Sul blocco occidentale e soprattutto negli Stati Uniti, che succede? Abbiamo sempre Truman? No, perché già nel 1952 c'è stato un cambio nell'amministrazione americana. Al presidente democratico Harry Truman, che ha governato per 2 mandati, succede un repubblicano. Vedete questa alternanza continua tra democratici e repubblicani nella vita politica americana. Nel 1952 viene eletto presidente americano Eisenhower, il repubblicano Eisenhower, che tra l'altro è stato tra i protagonisti della Seconda Guerra Mondiale. Militarmente. E l'amministrazione Eisenhower, sin dal 52, si contraddistingue per una maggiore intransigenza nei confronti dell'Unione Sovietica. E non è un caso che alla politica del containment, la dottrina Truman del containment, che appunto era legata, appunto, alla, come dice la stessa parola, anche facilmente traducibile in italiano, contenimento nei confronti dell'Unione Sovietica, aggiunge e si sostituisce, meglio dire, la politica del rollback, cioè del respingimento del blocco sovietico, dell'Unione Sovietica. Cioè, Eisenhower dice che con maggiore intransigenza, con maggior puntualità, con maggior precisione non si possono tollerare nuovi colpi di mano sovietici e che ci dovrà essere un intervento immediato nel caso in cui, appunto, l'Unione Sovietica tenterà in qualsiasi modo di scardinare evidentemente le linee, gli equilibri, come dico, del terrore che si erano appunto instaurati. E anzi, bisognerà cercare di far indietreggiare l'Unione Sovietica, quindi non solo contenere l'avanzata, ma anche cercare di farla indietreggiare rispetto alle sue posizioni sinora assunte. Quindi vedete che con il cambio dei protagonisti si entra in una nuova fase della guerra fredda. Da un lato Eisenhower, amministrazione repubblicana, e dall'altra parte Khrushchev per quanto riguarda la realtà sovietica. C'è da dire che in questi anni, e quindi faccio una piccola ritorno, una piccola parentesi sul nostro paese, sull'Italia, anche le questioni di politica estera italiane vengono direttamente risolte dall'appartenenza dell'Italia al blocco occidentale. Perché oltre al problema coloniale, l'Italia, da un punto di vista dei propri possedimenti, aveva un altro grosso problema che forse la riguardava anche più da vicino, ed era il problema del confine orientale. Perché se è vero che il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio di 1947 in sostanza mantiene, salvo delle piccolissime variazioni, i confini a ovest con la Francia e quelli a nord con l'Austria, all'altezza del Brennero, per quanto riguarda i confini orientali il problema lo lascia aperto. E lo lascia aperto anche per un semplice fatto, che a est, dopo il 1945, quindi al confine italiano orientale, dove adesso abbiamo la Slovenia, non c'era ovviamente la Slovenia, ma c'era la Jugoslavia. E chi è che prende il potere in Jugoslavia all'indomani del 1945? Tito, che ovviamente, pur con tutte le contrapposizioni, soprattutto con Stalin, è ovviamente ha una linea ovviamente comunista. E nel corso già della Seconda Guerra Mondiale Tito aveva provato, anzi era proprio riuscito sostanzialmente, ad intromettersi all'interno militarmente della Venezia Giulia, e anche all'indomani del 1947 il Trattato di Pace di Parigi non risolve il problema di Trieste. Trieste è contesa, si crea il TLT, Territorio Libero di Trieste. Si creano 2 zone di influenza, una zona A e una zona B. Questo lo dice il Trattato di Pace di Parigi. Una zona sotto controllo alleato, un'altra zona sotto il controllo della Jugoslavia. Vedete come la questione di Trieste è una questione simbolo anche della guerra fredda, perché sempre all'interno del contesto della guerra fredda verrà risolta, e verrà risolta almeno parzialmente nel 1954. Perché nel 1954 abbiamo il Memorandum di Londra. Memorandum di Londra con il quale l'Italia nuovamente ottiene l'amministrazione su Trieste. Badate bene, non la sovranità su Trieste, ma l'amministrazione, che è cosa ben diversa. Il Memorandum di Londra viene siglato tra Italia e Jugoslavia con la presenza di Gran Bretagna e Francia. E l'Italia nel 54 ottiene nuovamente l'amministrazione su Trieste, ma per quanto riguarda la sovranità su Trieste dovrà aspettare il 1975, anno del Trattato di Osimo, con il quale l'Italia finalmente riesce a riottenere la piena sovranità sul territorio di Trieste. Quindi vedete come tutte le questioni anche di politica italiana, anche di politica estera italiana, vengono risolte in un clima ovviamente internazionale. Tornando alla contrapposizione, abbiamo detto 53 Stalin prende il potere, dal 52 Eisenhower c'è già negli Stati Uniti. Scusate, Stalin muore nel 53, quindi Khrushchev prende il potere. E la domanda è questa: Khrushchev mantiene la stessa linea di Stalin, la modifica, mantiene una posizione di intransigenza verso il blocco americano? Beh, diciamo che Khrushchev, almeno in parte, è passato alla storia come il leader sovietico che ha dato vita alla cosiddetta coesistenza pacifica, cioè alla contrapposizione, certo, con gli Stati Uniti, ma una contrapposizione che dal piano militare si sarebbe dovuta spostare sul piano dello sviluppo industriale, economico e legato al benessere della collettività sovietica. Cioè lui dice: il vero scontro non sarà più sul punto militare con gli Stati Uniti, ma sarà uno scontro legato al benessere e allo sviluppo industriale e al benessere che noi riusciremo a dare ai nostri rispettivi popoli. Addirittura Khrushchev ipotizzava che nel giro di un ventennio il benessere delle popolazioni dell'Europa orientale sarebbe stato maggiore rispetto a quelle delle popolazioni dell'Europa occidentale. Era una sfida economica tra i principi del capitalismo e il sistema collettivistico sovietico. Sul fronte internazionale, Khrushchev aveva in qualche modo dato vita anche a questa stagione della coesistenza pacifica trovando un accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda la questione austriaca, perché ancora nell'Austria, nella metà degli anni 50, erano presenti le truppe sovietiche. Con la conferenza di Ginevra del 1955 le truppe sovietiche si ritirano da Vienna e l'Austria viene dichiarato uno Stato neutrale. Che vuol dire uno Stato neutrale? Non appartenente al blocco occidentale, ma nemmeno al blocco orientale. Si crea quindi sostanzialmente una specie di neutralità per quanto riguarda l'Austria. Questo era il primo simbolo, se vogliamo, di questa nuova fase della distensione, di una coesistenza, se vogliamo, del Pacifico. Ma ancora di più, questa coesistenza pacifica dovrebbe almeno essere consacrata nel 1956, cioè un anno dopo, perché nel 1956 abbiamo il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico. E che cosa dirà Khrushchev nel corso di questo congresso? Khrushchev opererà quella che è passata alla storia come la cosiddetta destalinizzazione. Cioè, che vuol dire questo? Khrushchev, pur, e questo è ovvio, dirlo, è ovvio, importante dirlo subito, pur confermando i principi che ispiravano il sistema politico ed economico sovietico, quindi non mettendo in discussione questi principi che considerava evidentemente basilari, fondamentali, critica Stalin. Critica il culto della personalità di Stalin. Dice: Stalin si è considerato quasi una specie di dio in terra. E soprattutto, quindi, oltre a criticare il culto della personalità di Stalin, per la prima volta critica anche i crimini di Stalin, gli eccessi di Stalin. E quindi sembra quasi che con questo 20° congresso del Partito Comunista Sovietico si dovesse aprire una nuova fase nella politica sovietica, una nuova fase ispirata ad una minima apertura anche nei confronti dei paesi del blocco orientale, ad una forma, sia pur marginale, di, come dire, liberalità nei confronti anche dei governi dell'Europa orientale. Almeno così viene interpretata dagli stessi governi dell'Europa orientale. Così viene interpretata, ad esempio, dalla Polonia, che sempre nel 1956 insorge, chiedendo evidentemente migliori condizioni di vita per i suoi lavoratori. Gli operai insorgono e l'esperimento polacco però poi non ha nessuna, conseguenza, nel senso che viene ripristinato l'ordine senza poi nessuna significativa modifica nel sistema anche polacco. Ma forse ancora più grave e simbolica e simbolico è quello che avviene sempre nel 56 in Ungheria. Perché in Ungheria nel 56 è la dirigenza del Partito Comunista, parte della dirigenza, a chiedere a Mosca una svolta, a chiedere a Mosca un'apertura, a chiedere l'eliminazione della censura, a chiedere una maggiore libertà di informazione, e soprattutto la dirigenza di Budapest nel 56, con la piazza che insorge, chiede addirittura l'uscita dell'Ungheria dal patto di Varsavia del 1955. Ora capite bene che se Mosca non fosse intervenuta e avesse, sotto certi punti di vista, concesso all'Ungheria di uscire dal patto di Varsavia, molto probabilmente si sarebbe potuto verificare un effetto domino, cioè tutti i paesi dell'Europa orientale avrebbero potuto evidentemente chiedere a Mosca di uscire dal blocco stesso e avrebbero potuto evidentemente modificare anche i principi che ispiravano i loro sistemi istituzionali. Quindi Mosca non poteva tollerare questa forma di insubordinazione, e quindi nonostante lo stesso Khrushchev nell'immediato passato avesse dato dimostrazione di voler dar vita, almeno teoricamente, almeno formalmente, ad un nuovo corso, ecco che di fronte ai fatti d'Ungheria non può che utilizzare la mano pesante, non può che utilizzare l'intransigenza, ed è per questo che l'insurrezione ungherese del 56 termina in un vero e proprio bagno di sangue, di cui tra l'altro in Italia ci ha dato testimonianza Indro Montanelli, che proprio di quelle, che proprio dei fatti d'Ungheria è stato un testimone diretto. E l'insurrezione d'Ungheria del 56 termina con l'invasione di Budapest da parte dei carri armati dell'Armata Rossa. Viene deposta la dirigenza, che è, diciamo, del Partito Comunista Ungherese, che aveva in qualche modo dato vita a questo esperimento, e avviene quella che appunto prende il nome di normalizzazione. L'Ungheria torna in tutto e per tutto sotto il blocco sovietico. Ed ecco, vedete allora che quell'apertura che si era preconizzata con i primi anni di Khrushchev già nel 56 non c'è più. E qual è la reazione in Italia dei fatti d'Ungheria? Cosa fa il Partito Comunista nei confronti di questo bagno di sangue, che d'altra parte non può essere nascosto? Nel 56 il Partito Comunista, Togliatti, appoggiano in tutto e per tutto la linea dell'Armata Rossa, la linea di Mosca, perché dicono ci sono stati dei deviazionisti che hanno in qualche modo voluto distogliere l'Ungheria dall'esperimento comunista, e quindi come tale era giusto l'intervento sovietico. Quindi il Partito Comunista sceglie, in Italia almeno, di appoggiare in tutto e per tutto la linea sovietica, cosa che non farà, e questo è molto importante anche per le conseguenze che poi avrà sul fronte interno, il Partito Socialista di Nenni, che dopo i fatti d'Ungheria evidentemente si dissocia dalla scelta di Togliatti di appoggiare ancora di più la scelta di Mosca, e si distanzia quindi dal Partito Comunista, il Partito Socialista in Italia, e pone le condizioni per quell'avvicinamento, sia pur graduale, sia pur difficoltoso, con le forze centriste, o comunque sia almeno inizia un dialogo con le forze centriste, che poi evidentemente porterà alla svolta di centrosinistra, ma questo solo successivamente. Ma ecco, i fatti d'Ungheria del 56 sanciscono la spaccatura tra comunisti e socialisti, almeno per quanto riguarda la realtà italiana. Sul fronte internazionale, ovviamente, gli Stati Uniti non sono intervenuti in Ungheria, e d'altra parte non potevano intervenire, perché non avrebbero voluto ovviamente mettere in discussione quell'equilibrio del terrore che si era creato all'indomani del 45. Temevano ovviamente il confronto diretto con l'Unione Sovietica, e quindi assistono ovviamente come degli spettatori, come tutte le altre potenze del blocco occidentale, alla normalizzazione ungherese. Ora però, sempre nel 56, avviene un qualcosa di molto importante, un'altra grossa crisi, che pur rapidamente vorrei citare, che è una crisi extraeuropea, e che a maggior ragione fa capire, se ce n'era forse bisogno, come l'Europa, ormai all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, in un clima di guerra fredda, è appunto teatro dell'azione delle due superpotenze. La crisi di cui rapidamente vi volevo parlare è la crisi di Suez. Di Suez, del 1956. Crisi che ha come protagonista l'Egitto. Dico solo che appunto in Egitto nel 57 c'è Nasser, non vi posso parlare di Nasser per ovvie ragioni di tempo, ma comunque nel 56 l'Egitto di Nasser decide di chiudere, di nazionalizzare il canale di Suez, che era fondamentale per le rotte commerciali delle potenze occidentali, in primis la Gran Bretagna. Sono queste le condizioni per la seconda guerra arabo-israeliana. Ma quando c'è stata la prima guerra arabo-israeliana? C'è stata, ovviamente, con la nascita dello Stato di Israele. Quando nasce lo Stato di Israele? Nel 1948. Nasce con il pieno appoggio delle potenze occidentali e in prima battuta proprio degli Stati Uniti. Ma non viene lo Stato di Israele riconosciuto dai paesi arabi. Ecco perché già all'indomani del 48, proprio dopo la proclamazione dello Stato di Israele, c'è la prima guerra arabo-israeliana, di cui non vi parlerò però. Nel 56 Nasser nazionalizza il canale e pone le condizioni per la seconda guerra arabo-israeliana, perché questa volta, con un accordo tacito, silenzioso tra Israele, Francia e Gran Bretagna, appunto Israele può contare sull'appoggio delle due potenze occidentali. Quando scoppia, quando c'è la nazionalizzazione del canale, l'Israele attacca nuovamente l'Egitto e Francia e Gran Bretagna occupano delle posizioni strategiche proprio nella zona del canale. In tutto questo bailam, qual è la posizione delle due superpotenze? Perché poi è questo che ci interessa, ecco perché ne ho parlato della crisi di Suez. Perché entrambe temono un intervento nella stessa crisi. Da un lato, gli Stati Uniti temono l'intervento sovietico a fianco dell'Egitto, dall'altro l'Unione Sovietica teme l'intervento degli Stati Uniti a fianco di Israele e delle potenze occidentali. Ed ecco perché sia l'Unione Sovietica, sia gli Stati Uniti, sia l'ONU, vedete che questa volta l'ONU, perché c'è l'accordo tra Unione Sovietica e Stati Uniti, riesce ad esprimere una posizione comune, ma solo perché c'è questo accordo. L'ONU, ovviamente, diciamo, traghettato, guidato da Unione Sovietica e Stati Uniti, intima alle potenze occidentali di ritirarsi immediatamente, perché ovviamente l'Unione Sovietica sa, e anche gli Stati Uniti, che un reciproco intervento nella guerra avrebbe forse, anzi sicuramente, portato al terzo conflitto mondiale. C'è una minaccia di reciproco intervento da parte delle superpotenze, l'ONU intima il ritiro delle forze occidentali, Gran Bretagna e Francia. Che cosa accade? Qual è la risposta delle forze occidentali, cioè di Gran Bretagna e Francia, a questo diktat dell'ONU, a questo diktat degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica? Le forze occidentali si ritirano, perché le forze occidentali non sono in grado di andare contro il volere delle due superpotenze e quindi Francia e Gran Bretagna abbandonano la zona del canale. E quindi vedete come proprio la crisi di Suez è sintomatica della fine dell'eurocentrismo, cioè l'Europa non riesce più in qualche modo a essere protagonista autonomo rispetto ad una contrapposizione bipolare che ormai persiste e durerà fino al 1989. Quindi vedete come negli anni 50, nonostante in parte si possa parlare di questa coesistenza pacifica è evidentemente molto teorica e lo sarà ancora di più verso la fine degli anni 50, quando già dopo il 58 assistiamo alla seconda crisi di Berlino. Perché Khrushchev nel 1958 direttamente dirà agli occidentali: signori, voi dovete abbandonare Berlino Ovest, avete 6 mesi per farlo. Ovviamente gli occidentali non possono accettare questo out-out dei sovietici. E nel 1958, quindi, nuovamente Berlino diventa protagonista, centro, fulcro di una nuova crisi internazionale. Eisenhower cerca però la strada in questo senso della diplomazia, del dialogo, perché sa che solo il dialogo potrà bloccare lo sviluppo di una nuova guerra mondiale. E sembra che questa volta la strada del dialogo sia positiva, sembra che questa volta la strada del dialogo riesca a dare i suoi frutti, tanto che nel 1959, ci sono anche i filmati che lo testimoniano, Khrushchev compie uno storico viaggio negli Stati Uniti, che sembrerebbe quasi risolvere la crisi di Berlino, sembrerebbe quasi porre le basi per un accordo bipolare est-ovest. Si dovrebbe organizzare anche una conferenza a Ginevra, a atta a risolvere definitivamente la faccenda di Berlino, ma questa conferenza fallirà. E perché fallisce, nonostante ci siano tutte le buone intenzioni per farla? Fallisce perché proprio alla vigilia di questa conferenza, siamo nel 60, nei cieli sovietici viene abbattuto un U-2 americano. Viene abbattuto, viene fatto prigioniero il pilota e ci saranno delle reciproche accuse. Da un lato gli Stati Uniti accusano i sovietici per questo appunto abbattimento, per questo ovviamente per questa prigionia a cui è sottoposto il loro pilota, dall'altra parte i sovietici condannano gli Stati Uniti, biasimano gli Stati Uniti per attività di spionaggio. Quindi la conferenza di Ginevra fallisce, sfuma. E il fallimento della conferenza di Ginevra è la condizione sine qua non per la iniziale costruzione del muro di Berlino, che sarà il simbolo di tutta la seconda fase della guerra fredda. Il muro di Berlino, l'erezione del muro di Berlino inizia nell'agosto del 1961 e come voi sapete il muro di Berlino arriva sino al 1989. Quindi il muro di Berlino è destinato a rimanere da quell'epoca, dal 61 sino all'89, il simbolo della contrapposizione ideologica est-ovest. Muro di Berlino che tra l'altro si era reso evidentemente necessario per il semplice fatto che da est ad ovest vi era una continua fuga di popolazione tedesca. Cioè negli anni 50 oltre 2 milioni e mezzo di tedeschi erano evidentemente fuggiti da est a ovest, perché il sistema diciamo della democrazia reale, collettivista, nazionalista, e come voi potete ben comprendere, non garantiva quel benessere di cui Khrushchev parla quando sale al potere. Quindi rischiando la vita, rischiando di essere praticamente fucilati sull'istante dalla popolazione e dalla polizia della tedesca, della Repubblica Democratica Tedesca, cioè dalla Stasi, 2,5 milioni di tedeschi affrontano il viaggio ed emigrano appunto ad ovest. Ovviamente con il muro del 61 questo non sarà più possibile, o meglio sarà possibile, ma sarà molto più difficile e molto ancora più rischioso. Siamo negli anni 60, continua la guerra fredda, sia pure a volo d'angelo. Voglio dirvi che nel 60 c'è un cambiamento nell'amministrazione americana, un cambiamento molto importante. Si torna da un'amministrazione repubblicana ad un'amministrazione democratica. Sapete benissimo che nel 60 il presidente degli Stati Uniti è il cattolico e democratico John Fitzgerald Kennedy. Kennedy inaugura una nuova stagione, la stagione della nuova frontiera, la stagione dei diritti civili, la stagione dell'emancipazione anche della popolazione di colore, la stagione che avrebbe dovuto garantire un vero e proprio welfare state, uno stato assistenziale a tutta la popolazione americana sul lato sanitario, sul lato dell'istruzione e così via. Ma insomma questo adesso è troppo lungo. Però sul fronte della politica estera devo dire che l'inizio almeno dell'amministrazione Kennedy è suggellato, sancito da un profondo insuccesso, perché nel 1961 Kennedy è costretto a subire la sconfitta nella Baia dei Porci. Cos'è questa Baia dei Porci? Siamo a Cuba, e a Cuba già sul finire degli anni 50 la dittatura di Fulgencio Batista è stata ovviamente eliminata e a Cuba c'è il potere di Fidel Castro, il socialismo, Fidel Castro. Capite bene che gli Stati Uniti non possono tollerare la presenza di un'isoletta socialista, e la CIA, i servizi segreti americani, appoggiano una spedizione anticastrista nell'isola che avrebbe dovuto portare alla destrutturazione del regime castrista. Kennedy ha delle rassicurazioni dalla CIA, c'è lo sbarco degli anticastristi appoggiati dagli americani nel 61 nella Baia dei Porci, ma questa spedizione che avrebbe dovuto permettere l'insurrezione della popolazione locale contro Castro non avviene e c'è la sconfitta delle forze anticastriste. È uno smacco per la politica estera americana e questo permette di suggellare ancora di più i legami tra Cuba e l'Unione Sovietica di Khrushchev. Anche Cuba, dopo Suez, dopo Berlino, dopo la Corea, diventa terreno di scontro della guerra fredda. E lo scontro ancora di più ce l'abbiamo l'anno dopo, nel 62, perché nel 62 c'è la cosiddetta seconda crisi cubana, il cui detonatore è la scoperta da parte dei servizi segreti americani, questa volta efficienti, della possibile installazione sull'isolotto di Cuba di missili sovietici direttamente puntati sulle coste americane. Quando i servizi segreti americani scoprono questo, insorgono. Anche qui siamo sulla soglia di un conflitto mondiale. Se i sovietici non fanno un passo indietro, ecco qui che molto probabilmente il mondo ritorna in un nuovo conflitto. Ma l'abbiamo detto prima, l'equilibrio del terrore è sancito, suggellato dalla reciproca paura dell'autodistruzione. Khrushchev sa perfettamente che non può tenere in questo senso la sua posizione, sa che non può mantenere i missili su Cuba, perché se lo fa si arriva a uno scontro di proporzioni mondiali, all'autodistruzione dei suoi stessi protagonisti. E allora nel 62 Khrushchev decide di ritirare i missili, le basi missilistiche da Cuba. Ancora una volta vedete bene che la guerra non scoppia. E non scoppia perché non può scoppiare, perché si sarebbe molto probabilmente conclusa con l'autodistruzione di tutti e due i suoi protagonisti. Un anno dopo, 63, si chiude anche la stagione di Kennedy. Kennedy viene assassinato nel novembre del 63, ma visto che abbiamo parlato degli insuccessi di politica estera di Kennedy, fatemi anche compensare questi insuccessi da un grande, forse uno dei più grandi successi di politica estera di Kennedy, che è il discorso tenuto nell'estate a Berlino dal presidente americano Kennedy. Questo discorso che Kennedy tiene è un discorso che va oltre le più rosee aspettative, perché Kennedy e la popolazione di Berlino vengono presi da una reciproca empatia. Kennedy fa un discorso molto bello dove parla certamente della contrapposizione ideologica, dice: a est sono stati costretti a erigere un muro per bloccare la libertà. Berlino invece, dice Kennedy, è simbolo della libertà, e come tale tutti coloro che amano la libertà, dice Kennedy, sono cittadini berlinesi. E quindi lui conclude questo discorso con una folla che lo acclama, dirà: io anche sono cittadino di Berlino, io mi sento un cittadino di Berlino, perché Berlino è simbolo della libertà, della contrapposizione tra la libertà del mondo occidentale e la chiusura, l'autorità del mondo sovietico, del mondo orientale. E questo forse è evidentemente uno dei più grandi discorsi, uno dei più grandi successi di politica estera dell'amministrazione democratica di John Fitzgerald Kennedy, che poi appunto nel novembre del 63 viene assassinato. Anche sul fronte però orientale, di lì a poco le cose cambieranno, perché nel 64 cambia uno dei principali protagonisti della politica sovietica, perché anche Khrushchev viene esautorato e al suo posto salirà al potere Brezhnev, che è destinato a mantenere il potere all'interno dell'Unione Sovietica di lì sostanzialmente sino a tutti gli anni 70, quando perde il potere Brezhnev dopo un piccolo interregno. Ci sarà la stagione di Gorbaciov degli anni 80, e quindi ovviamente la stagione che poi porterà al disgelo definitivo e quindi alla stessa fine della Guerra Fredda. E con Brezhnev cambia la Guerra Fredda? C'è una maggiore distensione? Direi di no, anzi forse, se è possibile, Brezhnev è assolutamente più intransigente nei confronti degli Stati Uniti di quanto non lo fosse stato Khrushchev, che tra l'altro, come abbiamo detto, nel 59 si era anche recato negli Stati Uniti. E Brezhnev ha una linea intransigente, sa che l'unica linea per tenere ferme le potenze, l'unica linea per tenere chiuso forte il blocco orientale è il pugno duro, e il pugno duro sarà quello che adotterà anche nei confronti nel 68, come dicevo prima, di Praga. Quando nel 68 Praga, con l'amministrazione Dubček, cerca di realizzare non un'uscita dal patto di Varsavia, ma di realizzare quello che poi è passato alla storia come il socialismo dal volto umano, cioè senza mettere in discussione l'appartenenza al blocco sovietico, dar vita ad un socialismo appunto più umano, più legato alla difesa dei diritti umani, con delle piccole aperture. Ecco che quando c'è questo esperimento, la risposta di Mosca nel 68 è la stessa risposta che ha avuto nel 56, cioè non c'è il dialogo, non c'è il raffronto, ma ci sono i carri armati dell'Armata Rossa, che nel 68 entrano a Praga, eliminano ovviamente l'esperimento, destrutturano il potere di Dubček e appunto riportano il potere della nomenclatura. La normalizzazione, come c'è nel 56, c'è nel 68, e d'altra parte questa normalizzazione era l'unica strada per mantenere coeso il blocco orientale. Tra l'altro il 68, come voi ben sapete, è un anno di grandi rivoluzioni a livello sociale, culturale, che riguardano anche ovviamente il mondo studentesco, il mondo delle fabbriche, rivoluzioni che partono dagli Stati Uniti ma riguardano poi anche l'Europa, che riguardano anche l'Italia. E quindi in sostanza il 68 è un anno molto importante anche nella logica bipolare, una logica che resta, che perdura e che rimarrà così fino al 1989. E vorrei dire solo un'ultima cosa, ovviamente a livello di politica internazionale già nel 68 gli Stati Uniti sono impegnati in un altro grande conflitto di cui ovviamente non posso parlarvi, che è la guerra del Vietnam, all'interno del quale verranno precipitati da un presidente non repubblicano, come uno potrebbe pensare, ma da un presidente democratico, che è Lyndon Johnson e che è il successore di Kennedy. Paradossalmente sarà un presidente repubblicano a far uscire gli Stati Uniti dalla guerra del Vietnam, e sarà Nixon nel 1973. Anche l'Unione Sovietica sarà poi impegnata in un altro conflitto, anch'esso disastroso per i suoi effetti, che è la guerra in Afghanistan, perché nel 79 l'Unione Sovietica va in Afghanistan. E come il Vietnam è stato un disastro da un punto di vista politico, economico, anche per gli Stati Uniti, al tempo stesso, forse con effetti ancora maggiori, lo sarà l'Afghanistan per l'Unione Sovietica, che poi con Gorbaciov si preparerà alla definitiva destrutturazione del sistema sovietico, con le riforme da egli introdotte, e poi si arriverà all'89, alla caduta del muro di Berlino. Per completezza voglio solo dire un'ultima cosa, che qual è la linea italiana nei confronti di questo cambiamento? Cioè, dopo il 64, quando Khrushchev viene destrutturato e prende il potere Brezhnev, qual è la linea del Partito Comunista Italiano? Nel 64 c'è il memoriale di Yalta. Cos'è il memoriale di Yalta? È una specie di testamento politico che Togliatti lascia al Partito Comunista Italiano. E per la prima volta lui stesso, che aveva difeso a spada tratta la rivoluzione e la normalizzazione della rivoluzione d'Ungheria del 56, quindi aveva sposato fino al 64 la linea di Mosca, nel 64 con il memoriale di Yalta Palmiro Togliatti indica la via europea al comunismo per l'Italia, cioè dice: signori, il Partito Comunista Italiano deve sganciarsi da Mosca e deve assolutamente avere una propria autonomia nelle sue specifiche decisioni. Questo, signori, è il passaggio indispensabile per la stagione dell'eurocomunismo, che poi sarà inaugurata da Enrico Berlinguer in Italia, cioè il collegamento che il Partito Comunista Italiano tenterà con gli altri partiti comunisti occidentali, francese, spagnolo, e quindi con, per la prima volta, l'allontanamento, comunque il distacco tra il Partito Comunista Italiano e la linea espressa dal partito appunto bolscevico, dal Partito Comunista Sovietico. Vi direi che ci possiamo fermare qui.
Grazie al professor Berardi, che ha ripercorso tutte le tappe in maniera molto serrata della Guerra Fredda, perlomeno fino alla periodizzazione che ci siamo dati all'inizio di questo ciclo di incontri, che era il 68, poi con una... Non si sente? Ora si sente. Fino al 68, dicevo, con un accenno anche a quello che sarebbe accaduto nei decenni successivi. Ora so che molti di voi devono cominciare ad organizzarsi per tornare, però vi inviterei, ecco, ad utilizzare i prossimi minuti, 10-15 minuti magari, per porre qualche domanda direttamente al relatore.
Si può dire? Prego.
Perché abbiamo anche Castelforte che è quello.
Poiché si tende a sottovalutare l'importanza della politica monetaria, se ci puoi evidenziare gli accordi di Bretton Woods e le conseguenze che hanno avuto anche recentemente.
Giustamente, come dice il professore, è ovvio che anche per quanto riguarda appunto l'integrazione economica sul fronte occidentale, gli accordi a cui faceva riferimento il professore di Bretton Woods, con poi la nascita del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, sono stati, diciamo così, degli accordi che hanno iniziato, dato vita a quella integrazione economica anche sul fronte occidentale. A questi sono stati poi gli accordi cosiddetto GATT, cioè il General Agreement on Tariff and Trade, cioè degli accordi che hanno permesso un'integrazione appunto anche doganale e commerciale, che sul fronte occidentale è stata la condizione sine qua non per poi arrivare anche alle prime forme di integrazione economica sul fronte europeo, come dicevo prima. Nel 1951 il trattato di pace, la nascita della CECA con il trattato di Parigi del 1951, è ancora più importante nel 1957 i trattati di Roma che hanno dato vita ovviamente alla comunità economica europea, ma certamente gli accordi di Bretton Woods prima già nel 44 e poi il GATT sono state due tappe fondamentali per dar vita a quella forma di integrazione economica che devo dire è la forma prioritaria con la quale si è cercato anche di integrare il mondo europeo, perché appunto la linea che è stata scelta dagli anni 50 in poi per quanto riguarda l'integrazione europea è stata un'integrazione più che politica, certamente più difficoltosa, di natura prettamente economica. Ed è evidente che poi solamente negli anni 70 questa integrazione economica è stata più, se vogliamo dire così, completa, perché solo negli anni 70, all'inizio degli anni 70, la Gran Bretagna è entrata all'interno della Comunità Economica Europea. Fino a quella data, per varie ragioni, tra le quali potremmo citare l'opposizione della Francia di De Gaulle alla presenza britannica nella Comunità Economica Europea, la Gran Bretagna appunto non aveva avuto questo ingresso. E poi, altra conseguenza di questa integrazione europea, è la nascita nel 79 dello SME, cioè il sistema monetario europeo, che in qualche modo, anche questo è antesignano dei successivi accordi che avremo negli anni 80, prima l'atto unico europeo, in cui devo dire anche l'Italia ha avuto un ruolo molto importante con il governo Craxi, e poi ancor di più ovviamente il punto di arrivo, almeno un primo punto di arrivo, è stata la nascita dell'Unione Europea nel 1992 con la firma del Trattato di Maastricht, che in qualche modo ha assorbito ovviamente la Comunità Economica Europea e quindi ha dato vita all'Unione Europea come oggi poi la conosciamo, con le poi successive integrazioni di Stati e con la nascita ovviamente della moneta unica. Ma appunto credo che l'integrazione europea dal secondo dopoguerra sino ad oggi abbia visto sostanzialmente nel momento economico il momento di riferimento, mentre ancora o con difficoltà arriva il momento politico, che ancora evidentemente il fallimento della Costituzione anche europea è simbolo ancora della mancanza di un'integrazione politica e di una mancata interiorizzazione sotto certi punti di vista di quei valori europei che invece sembrerebbero così diffusi.
No, per aggiungere, anche perché certo, la guida politica era esercitata, l'orientamento politico era dato sostanzialmente dagli Stati Uniti, che oggi sono disinteressati,
certo,
o comunque meno interessati a quello che accade in Europa. Qui c'è un problema con sì, il microfono. No, poi per completare comunque la domanda che aveva posto il professor Sideri, tra l'altro la nostra periodizzazione, cioè arrivare al 68, trova in un certo senso anche un riferimento effettivamente a un sistema monetario che è quello di Bretton Woods, che poi finirà nel 71, cioè il periodo che abbiamo analizzato è il periodo di un sistema internazionale integrato a cambi fissi, che dunque garantisce un certo ordine anche nei rapporti tra gli stati, perché il dollaro è la moneta di riferimento convertibile in oro. Ora non scendo troppo nei dettagli, però il mondo degli anni 70 in effetti poi è un mondo anche diverso da questo punto di vista, perché la fine della convertibilità del dollaro determina un sistema di cambi flessibili che dà vita a un disordine internazionale dal punto di vista economico. A questo si aggiungerà anche la crisi petrolifera del 1973. Quindi diciamo l'idea di analizzare gli anni 50 e 60 in maniera organica trova anche un riferimento in questo quadro monetario a livello internazionale. Fino al 71 noi abbiamo un sistema internazionale stabile e dopo il 71 e dopo la crisi petrolifera del 73 invece abbiamo un disordine economico e dunque un cambiamento radicale che meriterebbe ovviamente ulteriori e diversi approfondimenti. Sì.
Volevo ringraziare il relatore perché è stato veramente molto bravo.
Grazie.
Chiaro, sintetico e soprattutto è riuscito ad affrontare un tema molto complesso dandogli unità attraverso un filo conduttore molto rigoroso.
Grazie,
quindi questo ci permetterà, quando ritorneremo in classe, poi di poter lavorare su
certo
quanto lei ha detto.
Grazie.
Mi interessava adesso però sottolineare un aspetto che è un po' l'impianto del discorso che lei faceva, cioè quanto il blocco e la politica internazionale abbia influito all'interno delle politiche nazionali, non solo dell'Italia, ma anche di altri paesi. Allora, due aspetti. Uno, per esempio, a proposito di Cuba, dove l'America ha avuto un insuccesso ai tempi di Kennedy, corrisponde invece a altri successi che l'America ha avuto nelle interferenze che ha messo in atto in altri paesi, penso al Cile, 11 settembre del 73, sempre con la stessa tecnica, quella di far insorgere all'interno dei paesi dove si sta insediando un governo socialista, finanziare i ribelli, diciamo, come è stato in Cile. In Cile mi pare che lo fecero con i camionisti e le casalinghe, eccetera. E finanziare, chi finanzia però, chi all'interno appunto di questa politica dei blocchi, in questo caso, ma sempre così, le lobby americane, gli interessi economici, eccetera. Quindi è interessante, come dire, guardare ai due blocchi anche rispetto alla divisione del mondo e agli effetti che ha avuto nelle politiche nazionali e nelle vite delle singole persone, insomma, quindi è un aspetto questo molto interessante. Anche in Italia, questo è un aspetto che anche è stato affrontato, da un lato c'è, diciamo, un'evoluzione del Partito Comunista, che dall'essere filo-sovietico, certo, come poi piano piano si evolve fino ad arrivare al cosiddetto strappo di Enrico Berlinguer, questa subalternità del Partito Comunista Italiano nei confronti dell'Unione Sovietica è stata parecchio anche un'ipoteca, perché sia nel 56 ma al 69 molti intellettuali, perché il Partito Comunista Italiano aveva un taglio e una vocazione anche di carattere democratico, e in questo senso spesso la dirigenza, diciamo, ha agito in maniera diversa. Infatti molti intellettuali si sono dimessi, hanno lasciato la destra e sono passati dalla parte del Partito Socialista. E nel contempo però bisogna dire questo, che dall'altra parte gli Stati Uniti d'America facevano in modo che non si sviluppasse in Italia una organizzazione democratica, che andasse verso un'evoluzione del governo meno moderato, più tra virgolette socialista. E in questo senso sono state fatte molte interferenze da parte degli Stati Uniti d'America in Italia. Non so, Gladio, adesso i ragazzi questo non lo sanno, poi ne parleremo, ma insomma un controllo serrato all'interno della vita degli italiani, cioè che se da un lato in Germania c'era la Stasi, c'è quel bellissimo film La vita degli altri, certo, dove si vede proprio la violazione della libertà dell'Unione Sovietica, eccetera, dall'altro nella democratica o democristiana italiana, poi diciamo con il centro-sinistra, dopo, in un'Italia che era repubblicana e democratica, c'era un controllo anche segreto della vita di persone che magari erano tesserate al Partito Comunista, c'erano delle liste tra virgolette nere, insomma, per cui non so, chi era tesserato al Partito Comunista non faceva carriera, non poteva andare in America neanche da turista. Quindi, insomma, questa politica dei due blocchi, io la ringrazio per taglio che ha dato, ha influito veramente, ha inciso nella politica nazionale, ma nelle vite, diciamo, negli sviluppi politici all'interno delle varie nazioni. Grazie di nuovo.
Grazie a lei.
Prego.
Sì, no, quello che diceva la professoressa è giustissimo, nel senso che anche in Italia ovviamente poi c'è stata, anche da un punto di vista politico, vabbè, non scopro nulla parlando della convenzione ad excludendum che c'è stata nei confronti del Partito Comunista dalla proclamazione della Seconda Repubblica e della Prima Repubblica, quindi siamo nel 48, sino almeno appunto agli anni del compromesso storico e così via. C'è anche da dire, bilanciando la faccenda, che se da un lato il Partito Comunista, almeno da un punto di vista governativo, non ha mai avuto la possibilità di avere un ruolo rilevante, c'è da dire che parallelamente ha avuto invece molta più influenza, o comunque si è molto più penetrato negli ambienti culturali. Quindi, tra virgolette, quella convenzione d'escludendum che c'è stata a livello politico, da un lato forse ha permesso al partito stesso una più capillare, se vogliamo dire, penetrazione in quelli che erano i salotti culturali, gli ambienti culturali, che è stata sostanzialmente, anche se vogliamo, anche una compensazione rispetto a quella che è stata l'esclusione almeno formale dalla conduzione politica, insomma, del paese.
Ecco, questo credo che era da dire.
Vabbè, se c'è qualche altra domanda, altrimenti ci salutiamo e insomma, è prossimo il Natale, quindi
auguri,
rivolgiamo gli auguri di buon Natale, di buon anno nuovo, e il prossimo appuntamento a gennaio sarà dedicato al neorealismo e al cinema, dunque all'evoluzione del cinema e della letteratura italiani negli anni 50. Arrivederci.